E sulle note della nuova sigla fornita da Greg, che insomma ci serve anche per approfittarne per un gancio qualsiasi a tutti i podcast di B2B Media, da il suo Alfieri che esce venerdì, a tutti gli altri, tipo domani è giornata di racchette, di Vox to Box e altre cose, appunto di B2B Media. Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 470, o come mi ricordavano fuori onda, stagione 12-13, quel che è, episodio 2. Vabbè, basta, smetterò di dire questa cosa d'ora in poi, promesso. E ciao Nick.
Buonasera a tutti, ben trovati, e siamo in diretta con una squadra brutta da vedere e i Lakers.
Ciao Fleccio.
Ciao a tutti, avresti potuto farla anche peggio, ma mi accontento di questa, grazie. Quindi una squadra che offende il basket e i Lakers.
Ciao team.
Ciao a tutti, tranne gli Spurs che ne hanno vinto in trasferta, li mortacci.
E ciao Show.
Ciao a tutti, ma quindi questo vuol dire che la squadra bella stasera sarebbero i Lakers?
No. Okay. Non sono brutti, potrebbero essere più brutti, potrebbero essere varie cose.
Insomma. Io ho solo detto che gli altri mi hanno dato fastidio.
Esatto.
Potrebbero mettere ogni tanto un tiro dalla media, ma non lo faranno mai. Quindi.
Va bene. In attesa del bro che arriverà fra un po', ricominciamo da dove ci eravamo lasciati, quindi seconda di, credo, tre, poi vediamo, puntate, di preview della stagione che è già iniziata, che non siamo furbi, quindi facciamo la preview quando la stagione è già iniziata, con più o meno la metà, il ceto medio della NBA, cioè le squadre che grosso modo saranno intorno al 50% e poco più.
Ma non le dire ad alta voce che poi ci cagano il cazzo che siamo partiti tardi.
Ma chi? Quando mai? Qualcuno dovrebbe ascoltarci per cagarci il cazzo, ricordati questo dettaglio.
No, lascia fare, gente che il cazzo spunta fuori dalle foto del parete.
Vabbè, prometto questa settimana sarò meno presente ovunque rispetto alla scorsa, ho solo una cosa da fare oltre a questa, e più, poi magari un'altra puntata con Dario Costa. E niente, mentre è stata lanciata la palla 2 alla Crypto.com Arena di Los Angeles con il primo possesso per i Portland Trail Blazers, parliamo dei Portland Trail Blazers. Per capire cosa stiamo facendo, vi invitiamo, nel caso non l'abbiate fatto, a riascoltare la puntata precedente, la 469, cioè la prima della nuova, chiamiamola, era di Boldolai. Quindi over under, e appunto ci eravamo fermati sui Knicks di Show, perché è giusto ricordare, insomma, chi è responsabile di tutto, e ci spostiamo invece ai Blazers. I Blazers che sono, secondo gli over-under di Las Vegas, che ricordiamo sono delle quote indicative più che altro di come i bookmakers faranno soldi, non di come andranno le squadre, ma ci servono per fare questo giochino stupido. I Blazers sono pronosticati a 39,5 vittorie, decimo posto della Western Conference. L'anno scorso ne hanno vinte 27, con il 27esimo offensive rating, il 29esimo defensive rating e un tanking nell'ultimo quarto di stagione onestamente memorabile, perché mettevano in campo gente che neanche Lorenzo letteralmente aveva mai sentito nominare, e questo è obiettivamente un record. I Blazers sono mediamente, insomma, trattati in modo equo dai bookmakers, perché nelle ultime 10 stagioni sono andati 6 volte over e 4 volte under rispetto, appunto, alle quote indicate da Las Vegas. Per quanto riguarda i nostri pronostici, in questa stagione è una delle rarissime squadre senza neanche un over, perché hanno 0 over e 0 over forti, appunto 7 under e 3 under forti. Per amore di discussione, quindi, gli under forti, Fleccio, Show e Tim saranno i pessimisti, e gli under normali, cioè io e Nick in attesa del bro, saranno i semi non pessimisti. Non so come definirla, mentre succedono cose brutte a Los Angeles. Quindi tirate una monetina, vedete voi chi vuole darmi lo scenario brutto dei Blazers, quindi il motivo per cui andranno under forte a 39 vittorie e mezzo. Non a spintoni,
esatto. No, sì, è perché non è particolarmente emozionante come cosa. Obiettivamente, vederli così in alto significa vedere un miglioramento considerevole dalla scorsa stagione, e io non so in cosa l'abbiano visto i bookmaker il miglioramento considerevole, perché comunque è una squadra che difensivamente l'anno scorso era, come spiega il defensive rating, tra le peggiori della Lega. Ma non tra le 10 peggiori, tra le 2-3 peggiori della Lega. Questa situazione non è stata migliorata in estate, non si vede come possa migliorare, e già solo questo basterebbe per dire che non c'è molto margine di miglioramento. In più, se consideriamo il fatto che alla fine questa squadra ha bisogno come il pane di Lillard che faccia i miracoli non potrà continuare a farlo, insomma, anche da Lillard ci si aspetta, se può cambiare qualcosa, purtroppo può venire un peggioramento, ma non un miglioramento.
Intanto era qualcosa di Lillard che cambia squadra.
Era compresso l'ora ed è sparito. Nick, vuoi dare tu una visione leggermente meno drastica?
Ma premesso che anche sono andato under, non la vedo una squadra così disperatissima come altre, o comunque squadre che a un certo punto di vista potrebbe dire tutto in vacca da tutti, perché il roster comunque fatto da giocatori non stellari, ma comunque piuttosto validi, cioè non hanno una valutazione proposta cortissima di giocatori abbastanza buoni. Lillard, come lo metti in campo, hai immediatamente un attacco buono, qualunque siano il resto dei giocatori, questo statisticamente è stato provato, e peraltro è partito abbastanza forte, mortacci sua, in settimana. Non è una squadra entusiasmante, non è una squadra sicuramente che fa sognare, che ha un orizzonte in salita, ma non mi sembra nemmeno una squadra di disparati, una squadra che sta tankando di brutto già dall'inizio, anzi potrebbe partire anche piuttosto bene, magari ripensarci un po' più, diciamo molto più avanti, come decisione di tankare per la stagione, o insomma di perderne più possibili. Non svendono, non mi sembra una squadra che è intenzionata a svendere, quindi dubito che avremo stravolgimenti in tal senso. Al momento Nurkic non è ancora morto, quindi mi sembra siamo in una fase della stagione molto positiva, poi arriverà la fase della stagione, non vi preoccupate, non disperate, succederà. Direi basta così, cioè non me l'aspetto 50 vittorie, ecco. Però
intanto salutiamo Lore che è arrivato. Ciao Lore.
Buonasera a tutti, mi sentite bene? Sì?
Molto. Volevo chiedere a Fleccio se 9-2 è il massimo vantaggio della stagione dei Lakers.
Intendi in totale come vittorie, anche 9 il massimo?
No.
Probabilmente è la prima volta 9-2 nell'anno.
Volevo sapere se nei 100 minuti di NBA giocati finora sono mai stati più 7.
Credo proprio di no.
Però, molto bene.
Però, ma neanche più 6.
Va bene.
Però 40 vittorie, che dovrebbe essere diciamo la cifra che devono raggiungere per essere over, è veramente una cifra che secondo me è alta, nonostante Lillard sia partito fortissimo, però tra diciamo, possibili infortuni di Nurkic, tra una difesa che continuerà a traballare e in attacco comunque siamo abbastanza a palla Lillard e s'abbracciamo, poi vincerne 40 così, poi hanno sempre abbastanza stupito anche loro, però mi sembra un po' ardua, ecco.
Ma dai, ma non è palla Lillard, s'abbracciamo, su.
Comunque cioè, 10-2, così per dire.
Cioè, a parte tutto, il quintetto è buono, sì. Il quintetto titolare non è brutto.
No, ma poi hanno già sperimentato cose, tipo, ne parlavamo, non mi ricordo dove, dell'assenza del backup del 5, se ne fregano, cioè vanno con Winslow, Jeremy Grant.
Sì, ma tanto in difesa faranno schifo, punto.
Sì, tanto vale aprire il campo e via. Quindi, dimmi, prego.
No, avete già parlato dell'ottimo contratto che hanno fatto Nasir Little, secondo me.
Ottimo contratto a Little, assolutamente, che è un giocatore che magari fa l'ottavo, il nono in un contesto competitivo, sì. Ma il contratto è quello lì, quindi va benissimo.
Ha preso Little, si può dire.
Allora adesso ci dirai tu due cose su Sharp. Uh-huh. E a me sembra una squadra che, come i Blazers storicamente con Lillard, avranno un attacco molto valido, partite divertenti ad alto punteggio, sfuriate offensive di Dame e magari di qualcun altro, e poi il record vediamo. Il problema è che 9 sono veramente tante, quindi non è necessariamente una critica ai Blazers, non è che potessero fare tanto meglio di così, miglioreranno sicuramente la scorsa stagione, 40 mi sembrano, ecco. Lore, dici di Sharp.
Direi che io ho avuto occasione soltanto di vedere la prima partita, perché ovviamente la curiosità era tanta, perché come sapete era un po', non voglio dire l'oggetto sconosciuto, però era un giocatore che aveva passato tutta l'annata scorsa fuori da ogni radar, perché comunque non doveva andare a Kentucky, e poi non ha fatto, se non mi sbaglio, neanche un allenamento, che era già pronto per dichiararsi per il draft e quindi prepararsi per lo sbarco in NBA. Lui era salito alla ribalta come sul circuito YBL, venne fuori proprio come questo giocatore che si vedeva con un grandissimo talento realizzativo, tutto quanto. E mi sembra che da questo punto di vista, nella prima partita, l'abbia fatto vedere contro Sacramento, se non mi sbaglio. Correggetemi se sbaglio, perché sto guardando un po' il
Memoria
film.
sì, a memoria
Sì.
sì.
E sì, è un giocatore veramente che sembra avere quegli istinti da punti nelle mani mi pare proprio giocatore fatto per stare anche accanto a un giocatore come Lillard, che è ovviamente primaria bocca da fuoco, e questo ragazzo insieme a Simons, che è un altro che io sinceramente quest'anno mi aspetto tanto, possa dare quel contributo secondario dal punto di vista realizzativo, ovviamente con un ruolo decisamente minore rispetto a quello di Simons, perché come sappiamo un giocatore come Sharpe lo vediamo come prospetto a lungo raggio, ecco, mettiamola così. Però ecco, le prime impressioni sono buone, sinceramente non mi aspettavo questa prontezza, pronte tanti via, però sicuramente grande talento, anche se sembra tutto dinoccolato, cioè quella caratteristica di tiro che sembra delle volte tiri sempre fuori ritmo, però effettivamente ha ragione lui, ecco, mettiamola così.
Sì. Se non avete altro da aggiungere, passerei oltre. Comunque, i Blazers fino a questo momento imbattuti, poi vabbè, perderanno stasera contro i Lakers, quindi pazienza, però.
Ma i Blazers sono sempre stati così, se non mi sbaglio, che partono sempre fortissimo
Un
le
po' sì,
primissime partite, sono
un po' sì.
sempre stati.
Un po' sì. Spostiamoci dall'altra parte per la teorica nona posizione della Eastern Conference. Dopo aver parlato, come detto prima, dei Knicks settimana scorsa, affrontiamo i Chicago Bulls, che secondo Las Vegas hanno una quota over-under di 41,5 vittorie, quindi 50%, potrebbero andare al 50% anche quest'anno under, ma poi vedremo. L'anno scorso 23esima difesa, nonostante la grandissima partenza con Caruso e Lonzo Ball sugli scudi, poi è andata un po' in vacca, 13esimo attacco, che è sicuramente un buon risultato, e 46 vittorie, quindi Las Vegas sì, a Las Vegas prevedono che i Bulls peggioreranno o comunque, diciamo, confermeranno il trend della seconda parte della loro stagione precedente, mentre la prima era stata veramente ottima. Storicamente trattati in modo equo dai bookmakers, perché ultime 10, 5 over e 5 under, noi ci siamo divisi anche qui in modo abbastanza equo. C'è una sola posizione forte, un under forte di Nick, che quindi per forza di cose poi si occuperà di cassare i Bulls, e invece abbiamo quattro over che tra i presenti sono quelli di Shaw e di Timme. Quindi Timme, vai tu con l'over per i Bulls dopo l'under forte di Nick.
Innanzitutto la quota non mi sembra esagerata, e questo è più che un convincimento tecnico, mi sembra realisticamente, diciamo, una probabilità statistica abbastanza elevata. E poi per quanto riguarda la squadra, non so, ho cercato di guardare anche quest'anno, linea di massima, con gli infortuni che stanno avendo, Lonzo Ball, non ultimo, insomma. Ha avuto problemi, oddio, c'è cioè un vuoto mentale. Come si chiama la seconda star dei Bulls? Scusate, c'è un improvviso un vuoto mentale.
Lavin,
Vucevic.
non Vucevic.
No, non era ironico. In ogni caso, è un vuoto mentale. Questa è l'età. E che insomma, Lavin si è rotto. L'anno scorso ha giocato 6 mesi col ginocchio in disordine, superato quest'estate. Al di là del fatto, insomma, che adesso abbia dei problemi al rientro, mi aspetto che sia un po' più funzionale rispetto all'anno scorso. In generale sono bei nomi messi dentro. Abbiamo sempre detto che questa era una squadra da all-in, probabilmente l'orizzonte non è più così elevato come 1 o 2 stagioni fa. Non stiamo più ragionando sul fatto se possono essere delle fringe contender o meno. Però in linea di massima mi sembra che ci sia molta carne al fuoco. Se Lonzo Ball non salta 4 mesi di regular season, in linea di massima mi pare difficile che questi mancano meno dei 45.
Però li salta.
Dovrebbe, adesso vediamo.
Temo di sì. Vai,
Però c'è
Nick.
Dosunmu che
No,
non
ma
è
scusami.
assolutamente.
No, Dosunmu è un giocatore di culto e meraviglioso. C'è anche Javonte Green che sta facendo belle cose.
Esatto.
Hanno un piccolo problema, che la riserva di Vucevic è Drummond. E non so se sia peggio che il titolare sia Vucevic o la riserva da Drummond. Poi vabbè, altre
Però,
cose.
Fazio, io capisco il tuo odio per Vucevic, però sempre grande cuore juventino, quindi per me sugli scudi. Però cioè, è una squadra, cioè, in regular season, anche Vucevic fa il suo tranquillamente, quindi io non sarei così negativo, anche perché cioè, sono comunque in una division che è piuttosto abbordabile, quindi...
Secondo me questo, adesso poi lascio parlare Nick, questa è una squadra che va dove la porta DeRozan, quindi se DeRozan fa un'altra volta il mostro si va giù di lì, over, se fa solo il giocatore forte, quindi magari lo star e nullo l'NBA, è una under. Nick?
Secondo me non basta neanche DeRozan a questo punto di vista, perché la stagione scorsa i Bulls sono partiti fortissimi e sono arrivati... malissimo, perché avevano imposto una prima parte di stagione in cui fondamentalmente erano una difesa rognosissima da affrontare, e DeRozan faceva il mostro e risolveva partite che non avevano senso di essere risolte, e sono andati avanti con un record così che l'ha portati molto più in alto di quello che è il loro potenziale valore. Una volta che hanno avuto problemi, prima Caruso, poi Alonso, la difesa è collassata, infatti vedevo 23esima difesa della scorsa regular season per una squadra che ha fatto mezza stagione come una delle migliori difese. I problemi di Lonzo ci sono, rimangono, e non è il discorso salta 4 mesi, il discorso è la gioca stagione, non è detto. Se non gioca stagione o se salta gran parte di questa stagione, io non vedo come questa difesa regga contro chiunque. È vero che la loro division magari non è tra le più agguerrite, ma l'Est sono legnate praticamente tutte le sere, e c'è un gruppone tra la seconda e la decima posizione est che è sempre un po' ostico da affrontare chiunque essi siano. Peraltro tutte le dirette concorrenti che sono andate, diciamo, nel range dei Bulls sono migliorate tanto, ma veramente tanto quest'estate, per Cleveland, Atlanta, queste squadre qua. Non lo so, io non vedo sinceramente come possono anche solo vagamente pensare di ripetere la stagione scorsa, perché non credo che basti semplicemente DeRozan, perché devono inventarsi un sistema difensivo e i giocatori non sono quelli lì per fare un sistema difensivo del genere. O si inventano un sistema offensivo completamente diverso da quello che è. Non so, l'anno scorso mi sembra che hanno anche un pochino overperformato, cioè la seconda parte di stagione di Bulls è veramente brutta. Io ho paura che magari non ci si ricordi, perché si è detto vabbè, ma il rock che hanno fatto era quello, tutto sommato non è andata male, però devono dimostrarmi che non è la seconda parte di stagione. Cioè, fosse stato inverso, ovvero una prima parte brutta e la seconda molto bella, avrei avuto meno difficoltà a metterli con un under semplice o anche un over addirittura, perché confermavo quello che vedevo. Qua devono ribaltare quello che si è visto senza che ci sia un personale per forza differente. Non so, mi sembra veramente tutto molto complicato.
È anche vero che nella seconda metà della scorsa stagione non giocava veramente nessuno, cioè hanno chiuso la stagione con Dosunmu e Kobe White tra i primi 5 al minutaggio totale.
Vero, con i loro migliori giocatori.
Vabbè, questo è un altro discorso.
Io ci sto però anche ripartiti con quei giocatori lì.
Dosunmu soprattutto, sì.
Kobe White... Dosunmu al momento è necessario. Perché difensivamente è quello che deve portare qualcosa, anche perché la seconda linea, ha detto bene te, due nomi che sinceramente fanno rabbrividire quando ci pensi appunto alla difesa del canestro, che sono appunto Vucevic e Drummond. Lì la prima linea deve tenere per forza in qualche maniera, il Dosunmu diventa necessario. Anche il rilento di Patrick Williams mi sembra molto a rilento e con molta calma, però ecco, Caruso, Dosunmu diventano giocatori necessari per la tenuta di questa squadra, ma non è niente di nuovo rispetto a quello che si è visto lo scorso anno. E per il problema al momento è che si parte stagione, perché ora io non ricordo i tempi di Ball, non so se si sanno, soprattutto.
Mi stupirei saltasse la stagione, non mi stupirei, ecco, tornasse perfetto. A marzo, prima mi sembra complicato.
Quello a me mi mette un po' di dubbi. Ora 41 non è, 42 non è una cifra proibitiva per loro, però mi sembra abbastanza difficile, perché sono ripartiti con gli stessi problemi con cui avevano finito, ecco, quindi direi che qui l'hanno più non aiuta.
D'altronde 42 è la risposta a tutto, quindi potrebbe anche essere il numero di dei Bulls. Dimmi, Tim.
Di solito come discriminante la mettiamo sempre molto alta, è il fatto che, a differenza secondo me delle altre squadre, questi sono un allenatore che è passato secondo me da troppo strombazzato ha quasi non chiacchierato, secondo me è molto più buono di tanti che stanno a est.
Beh, la scorsa stagione è stata la prima della carriera di Billy Donovan in cui la sua squadra non è stata sopra media NBA in difesa, quindi questo già dovrebbe rendere l'idea. Nick, non so se definirti ignavo per non averlo detto o ringraziarti per aver avuto la decenza di non dirlo, quale sia il vero motivo del tuo under forte.
No, no, ma non era voluto, eh. È solo una serendipità il fatto che quel merda sia finito là.
Un saluto a Goran Dragic, spostiamoci sul New Orleans.
Ma ha detto lui che è l'ultimo anno, cioè, aggiungo io che respira, quindi...
Spostiamoci su New Orleans Pelicans, che sono la nona squadra, secondo la griglia di partenza, della Western Conference e la terza della Southwest. Fino ad ora abbiamo incontrato tutte squadre che sono a metà delle rispettive division, quindi terzo posto sia per Portland, sia per Chicago, sia appunto per New Orleans nelle rispettive. I Pelicans, che l'anno scorso sono partiti in un modo tragico, tanto che dopo un mese di stagione già si diceva vabbè, ma è finita, cioè è inutile che si giochi, invece poi, complice anche un po' di ciapanò del resto del fondo della conference, l'hanno tirata insieme, chiudendo con 36 vittorie e il 19esimo attacco alla 18esima difesa. Quest'anno il loro over-under è a 44,5, che è una quota, mi sembra, onesta, tanto che anche in questo caso una sola persona si è sbilanciata ed è il bro Overforte, che quindi ovviamente sarà il titolare della posizione ottimista su i Pelicans, mentre abbiamo altri over io e Fleccio e under tra i presenti, ovviamente poi sono state altre persone che hanno contribuito, under Nick, Show e Tim. Quindi Lore, inizia pure tu, tra i 5 over di cui uno forte, appunto c'è il tuo forte, uh-huh. E quindi vai.
Assolutamente, è un carichissimo io per loro, è un carichissimo perché a me l'anno scorso, oddio, Flash, scusatemi, Willie Green ha fatto secondo me molto bene per essere, se non mi sbaglio, era il primo o il secondo anno che era head coach.
Primo
anno, secondo me ha fatto, cioè, un lavoro eccellente, soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio della squadra dal punto di vista difensivo. Ha inventato certi, ha inventato, ha sfruttato le caratteristiche di certi giocatori che magari noi non valutavamo inizialmente, tipo Herb Jones, tipo Alvarado, ma poi potremmo parlare di Nash Marshall e tutto quanto, proprio per equilibrare questa forza offensiva e realizzativa che hanno avuto inizialmente con Brandon Ingram e successivamente anche con l'innesto di CJ McCollum. E a me quella formula lì sinceramente è piaciuta veramente un sacco, e pensando che quest'anno rientra anche Zion, che sinceramente vedendolo le prime partite, la prima cosa che mi è venuta a dire, appunto, che ci siamo detti tra di noi, è stato: io non me lo ricordavo così spesso, sinceramente, perché, cioè, mi ricordavo che era tosto, ma non così spesso. Sinceramente ha fatto una sincera impressione. Però ecco, mi immagino che con un assetto del genere fin da inizio anno, sinceramente con degli equilibri che sono, secondo me, già pronti e già... anche sembrano dati, perché comunque mi sembra che ci sia sempre questo equilibrio, e mi sembra che Brandon Ingram sia migliorato ulteriormente almeno in queste due partite, e mi sembra che questi possano essere veramente un pericolo costante nell'Ovest che non ci si aspetta. Quindi per me la quota è non voglio dire bassa, però è una cosa che secondo me loro hanno nelle forze.
Prima di passare la parola direi a Show con l'under, piccola nota sui Pelicans: io non so quante volte sia successo nella storia dell'NBA di trovarsi con una squadra che ha una teorica stella offensiva veramente di primissimo piano, un roster competitivo e 87 prime scelte, credo, o qualcosa del genere. Griffin ha veramente ribaltato questa squadra, dopo essere sembrato pessimo per un anno, ha fatto veramente con svariate botte di culo, però
i conti si fanno alla fine, e mi sembra che qui ci si stia avvicinando un po' al discorso, ah, quindi erano questi, tipo una cosa del genere. Quindi diciamo che è bene sempre aspettare in certe situazioni.
Questi mentre... potrebbero potenzialmente fare i playoff e prendere Wembanyama.
Sì, grazie alla squadra ora in campo, che è appena finita dietro all'altra squadra di cui abbiamo già parlato, e che è già finito il vantaggio di più 7. No, e poi possono anche fare scambi in stagione, comunque hanno contratti scambiabili, perché volendo Valanciunas o sicuramente Graham sono contratti che possono cedere, e se metti insieme quei soldi lì arrivi a tutte le soglie di scambio possibili per varia gente, insomma, di vario livello. Però voglio sentire invece l'under di Show. Vai.
Ma allora, devo essere sincero, non è che sia un under così convinto come in altre situazioni, nel senso che la quota è assolutamente raggiungibile anche in caso, come temo, Zion perda un po' di partite. Ecco, dipende da quante giocherà Zion, secondo me, perché io continuo a vederlo veramente ancora tanto, tanto fisico per poter reggere una stagione da 82 partite. È vero che hanno altre armi all'interno, perché Ingram è di nuovo partito abbastanza bene, perché Green sta allenando bene, perché c'è Valanciunas che comunque una volta ogni tanto sposta, però secondo me sono borderline su alcune persone del roster tipo Zion e CJ McCollum. Con gli infortuni sono abbastanza a rischio e quindi dipende poi da quante ne giocheranno i due per capire se effettivamente sarà una stagione positiva oppure se anche stavolta magari andranno sotto il
Ma
50%.
io non so che sport stanno facendo i Lakers e i Blazers in questo momento, ma mi sembra uno sport in cui fondamentalmente si corre come scemi e si alza il pallone in aria vicino al canestro, e poi quel che
E
succede,
poi
succede.
arriva Anthony Davis che spazza in terza fila. Uno dei grossissimi vantaggi dei Pelicans, è citato Valanciunas, quindi lo teniamo in ballo per quello, sono i rimbalzi offensivi. Ho letto una roba su Twitter l'altro giorno, perché si diceva che i Pelicans potrebbero essere una delle squadre più forti di sempre a rimbalzo offensivo. La carriera di Steven Adams, 2015 Oklahoma City, primi per rimbalzi offensivi, 2016 Oklahoma City, primi per rimbalzi offensivi, 17 uguale, 18 uguale, 19 uguale, 2020 trentesimi con Chris Paul, 2021 primi, 2022 primi. Quindi nelle ultime 9 stagioni, 8 stagioni, scusate, la squadra che schierava Steven Adams è stata sempre la prima a rimbalzo offensivo dell'NBA, escluso l'anno con Chris Paul in cui sono arrivati trentesimi. Steven Adams ovviamente è altrove, vediamo se quest'anno i Pelicans, che sembrano veramente mostruosi, riusciranno a rompere questa
Comunque,
statistica. Vai.
un'altra cosa di Zion. Sembra che passo non l'abbia perso,
No,
comunque.
ma infatti, cioè, è impressionante come sia rapido su quei piedi e come abbia il controllo di quel corpo. Cioè, è
Ma
un
infatti, quando,
corpo
no, ma lo dicevo perché quando
enorme.
dicevo spesso, magari si pensava di dire, siccome è passata sempre questa cosa dell'anno scorso, che Zion è grasso, Zion è recuperabile, tutto quanto. Mi è sembrato spesso tremendamente in forma e particolarmente dinamico e mobile. Ecco, quello sì. Nel
No, continua a non avere nessun senso
senso,
il
ecco,
modo in cui chiude
bravo.
al ferro Zion, nel senso che al di là di quelle da sotto e va bene, il tocco di Zion quando va a sinistra verso il
Un controllo
ferro
del corpo, ragazzi,
non ha
che non è,
senso, non ha
cioè,
senso.
quello deve essere un bulldozer che ormai ha tirato strada e va avanti. E ovviamente non lo accartoccia nessuno. Questo invece controlla anche il corpo in aria. Non ha assolutamente
Vira,
senso.
esatto, vira, si lancia da
Non ha
tutte le
assolutamente senso.
parti, con la mano è veramente incredibile.
Io ho due dubbi su un over che
Vai.
mi sembra abbastanza facile, perché poi per il resto, questa secondo me è una squadra da 48 vittorie, c'è il mio secondo favorito al coach dell'anno, ci sono insomma un po' di cose che secondo me funzionano molto bene, il roster ben allestito per altri e quant'altro. I due dubbi che ho sono i quintetti con Zion quanto reggono difensivamente, ed è molto presto ovviamente per definire questa cosa, però l'ultima volta che Zion era stato in campo difensivamente era un colabrodo, perché fondamentalmente non aveva nessuno che poteva marcare e non c'era modo di far tenere quintetti difensivi. C'era un altro allenatore, c'era tutt'altro personale, adesso si è John Scalabrado e voglio vedere quanto sono brutti come quintetti difensivi, però insomma il rischio c'è, comunque un ruolo difficile da mettere qualcuno che fa completamente piazza pulita. Se è vero che non riesce più, o che difende insomma come, o che non difende come era 2 anni fa, o che magari è migliorato e fine. L'altra cosa che mi preoccupa un pochino è che finora abbiamo visto il CJ McCollum, il ritmo che tira il 40% da 3, il ritmo per essere così. Non so se vedremo il CJ McCollum che tira meno volte a partita, è scazzato, tira male, prende tiri peggio, le percentuali si abbassano e quant'altro. Perché comunque hai messo in una squadra 3 giocatori che si prenderanno tanti tiri, non so quanto spesso potranno prendersi tanti tiri.
Sì, per ora perfetto, vediamo, vediamo. Spostiamoci di nuovo a est, a 45, o vogliamo rimanere a ovest? Cosa facciamo? Rimaniamo a ovest, dai, che tanto
Risparmiare i biglietti.
la quota è la stessa, chi se ne frega. A ovest ci sono a 45 e mezzo i Los Angeles Lakers. Ottavo posto nel ranking di Las Vegas, però come abbiamo già detto, i Lakers sono una squadra che storicamente viene molto premiata dai bookmakers, perché sono l'unica squadra insieme agli Orlando Magic.
Ma mica, hanno 13 vittorie in più dell'anno scorso.
Che però hanno, i Magic hanno un altro problema. Comunque i Lakers sono l'unica squadra insieme ai Magic che nelle ultime 10 stagioni ha avuto solo due volte un risultato maggiore rispetto al numero di vittorie indicato da Las Vegas per questo tipo di scommesse. L'anno scorso 33 vittorie, 22esimi in attacco, 21esimi in difesa. Quest'anno appunto la quota è 45 e mezzo, l'anno scorso ne vinsero 33. Hanno un calendario, come diciamo settimana scorsa, molto molto complicato, perché la Pacific Division ha dentro i mostri, quindi i Kings quinti hanno la somma di vittorie delle altre quattro squadre basandosi sull'over-under più alti della Lega, i Lakers vanno appena appena sotto, e l'altra squadra che ha questo stesso problema l'affronteremo fra 5 minuti, credo. Spero meno, magari dei Lakers parliamo meno. Sui Lakers c'è per qualche motivo un over, e poi 4 under e 5 under forti. L'over è di Ciombe, che
ma come?
A un certo punto andrebbe messo davanti alle sue responsabilità, e quindi gli chiederemo di stare un audio per giustificare il suo over sui Lakers.
Grande cuore giallo-viola Ciombe, però voglio dire...
Tra i presenti, certo,
nel senso che l'hanno picchiato quel cuore, perché non sono arrivati dei limiti grossi come il panettone,
un ematomi.
Tra i presenti under forti io e Nick, e under normale tutti gli altri. Il mio under forte si spiega con: ma li avete visti? E non ho altro da aggiungere, vostro onore. Se qualcuno vuole darmi un under, faccio.
Ma io un under forte perché non potevo metterne due, se non avrei seguito. Ma come 46 vittorie quindi? Ma dove?
Ah, scusate, ovviamente queste cose le abbiamo fatte prima di vedere le prime tre partite di stagione. Vabbè, non che ci fossero dubbi. I Lakers, tra l'altro, che sono in campo per evitare uno 0-8, perché poi il resto della loro settimana prossima è un po' complicato. Vabbè, andiamo avanti. Fleccio,
ma
dai.
Ma come 46 vittorie? Ma che quota è?
Vabbè, allora sul modo come si è arrivati alla quota, l'abbiamo già detto l'altra volta, le quote i bookmaker le fanno in modo che ci siano più o meno il 50% delle persone che fanno una scelta, l'altro 50% che le faccia l'altra, visto che i Lakers hanno milioni di forsennati, tifosi fuori da ogni grazia di Dio, naturalmente loro devono sparare sempre altissimo, perché sennò si troverebbero in situazioni in cui avrebbero il 90% di... Cioè, se facessero una quota normale per i Lakers, si troverebbero in situazioni in cui avrebbero un milione di persone che va over e 15.000 che vanno under, e a quel punto rischierebbero seriamente di andare in difficoltà con il loro lavoro. Quindi la quota è abnorme. Al di là della quota, i problemi dei Lakers sono sempre quelli, cioè è la stessa squadra dell'anno scorso, con alcune minimali modifiche che poi non è che abbiano spostato granché. Alla fine, certo, Beverly è meglio di Horton Tucker, Lonnie Walker e Malik Monk sono più o meno lo stesso giocatore. Il fatto è che si pensa sempre che questa squadra possa essere migliorata con le famose due prime scelte più Westbrook, ma il concetto è quello che ti danno con quel pacchetto lì, se è fisicamente un pacchetto, non è comunque qualcosa che ti sposti, insomma, che ti cambi la vita. E questo è il motivo per cui non è ancora stata fatta quella trade. Cioè, nell'interpretazione del perché non ha ancora utilizzato questi due asset Pelinka in questo modo, generalmente si sente dire no, perché non vuole prima vedere se questo roster può funzionare, eccetera eccetera. È esattamente il contrario, lui non vuole vedere se questo roster può funzionare, vuole vedere se questo roster
sei gentile essere... comunque a definire Westbrook un asset.
No, naturalmente l'asset non è Westbrook, sono le due prime scelte. Westbrook sono 40 e fischia milioni.
Ma che camminano. Poi è così tanto un asset, due scelte future dei Lakers?
Sì, sì, no.
Se pensi potrebbero essere messi nel 2027, sì.
No, però, allora, sì, ok, se mi dici, cazzo, guarda come digestisco un'ora, immaginateli tra 5 anni, cioè, ci troviamo alla pena il palazzetto, e va bene. Però cioè, i Lakers sono una franchigia dove veramente gli basta avere un minimo di spazio salariale e la gente ci va a giocare.
Indipendentemente, scusami, per quanti anni ha rinnovato il contratto a Pelinka?
A vita, credo.
E allora vedi che le scelte hanno valore, quindi sei a posto.
Ma non lo so, cioè nel senso sono un po' freddino. Sono delle franchigie tipo
un conto se una scelta quest'anno o la prossima che dice vabbè stanno andando verso, però cioè se devi puntare una già tra 3 anni, secondo me hai la possibilità comunque che i Lakers prendano un free agent e non abbiano poi
no, vabbè, allora, però partiamo anche dal presupposto che tutti gli scambi basati su scelte, non necessariamente arrivando a quelli che ha fatto Danny Ainge, sono come dire giri di roulette, cioè non hai mai la garanzia di prendere una scelta mega, cioè non te la cede nessuno quella roba lì. C'era il famoso discorso della scelta di chi era, dei Nets, cioè i Celtics, che sembrava l'ultima scelta dei Nets, che sembrava un asset pazzesco, che però è finito in mano forse i Lakers, non mi ricordo chi è, che poi si è rivelata solo tra molte virgolette una 8. Quella era diciamo la scelta veramente concreta in lotteria migliore che si sia ceduta. Le altre sono tutte prospettive, e in un'ottica di prospettive comunque due scelte non protette, perché ricordiamo che è praticamente obbligatorio che siano non protette per questioni regolamentari. Che se volete vi spiego un'altra volta, non vi annoio, devono essere sostanzialmente non protette. I Lakers comunque hanno, non dico il primo asset dell'NBA perché non è vero, ma quelle due scelte hanno un peso. Più che altro quello che diceva Fleccio, secondo me non è tanto
offrendo la luna, poi no, voglio dire, cioè a prescindere dal valore, no, non è che ti stiano offrendo la luna, cioè il massimo del massimo del massimo del ritorno che sei ipotizzato sono Buddy Hill e Buddy Hill e Miles Turner.
Oggi, certo, il motivo per cui non si è fatta quella trade, che palesemente sono solo Buddy Hill e Miles Turner che non cambiano lo scenario di questa squadra.
Esatto.
La speranza, poi quanto concreta lo vedremo, di Pelinka, che in questi 3-4 mesi, quindi prima della trade deadline, qualcuno vada talmente male da pensare, anche vedendo insomma cosa c'è in giro al draft, intanto LeBron ha tirato un airball corto di un metro, sì, vedendo...
Perché stiamo parlando di ipotetici Lakers futuri con scelte, vabbè, con appunto, fantascelte?
Il discorso è, no, parliamo di Lakers di quest'anno, la scelta della trade non è ancora stata fatta perché i Lakers sperano che arrivi qualcosa di meglio. Se non dovesse arrivare qualcosa di meglio, secondo me quelle scelte se le tengono, se dovesse arrivare qualcosa di meglio di il The Turner, vediamo. Resta il fatto che 45 e mezzo.
No, ma non solo, per completare il discorso che stavo finendo prima, il punto non è che i Lakers siano convinti, la dirigenza Lakers sia convinta che questa squadra possa avere dei margini inesplorati, è esattamente il contrario, cioè sono convinti che questa squadra non abbia nessuna speranza e nessun margine e che quindi investire due prime scelte future sia assolutamente inutile, quindi la dinamica è esattamente il contrario, cioè o succede qualcosa di inopinato per cui questa squadra dimostra di poter essere molto più di quello che tutto il mondo ritiene, e direi che queste partite hanno dimostrato che però la risposta è no, oppure le scelte non verranno scambiate perché la dirigenza dei Lakers, diciamo così, questo nucleo l'ha già dato su e aspetta, diciamo così, che passi la nottata e se ne riparla più avanti.
Dato che nella trade sarebbero incluse due scelte Westbrook, anziché investire due scelte bisognerebbe investire Westbrook, e con questo
veramente mi chiedo sempre la solita domanda, ovvero chi è il tiratore migliore dei Lakers?
LeBron?
LeBron, sempre, giusto?
No, i due bianchi, cioè Matt Ryan, esatto.
Okay. Con tutto rispetto per loro che...
Austin Reeves.
Sì, loro.
Poi, sinceramente, mi sembra pochino, sinceramente, se accanto a LeBron. Che altro, perché veramente... Cioè, non lo so, è una costruzione fatta che non mi può mai tornare. Ma anche la presa di... Anche la presa di Beverly è, non so, in questo
a me non dispiace quella.
Ma allora, non dispiace se hai un equilibrio, come io oggi sono sull'equilibratore, se hai un equilibrio dal punto di vista appunto di squadra, di tenuta e a livello tecnico offensivo, sì. Perché Beverly può essere sicuramente un booster di quanto riguarda l'atteggiamento e l'intensità dietro, e questo lui influenza in maniera clamorosa, ma davanti, signori, guarda, cioè, è uno che sì, però, se hai già una situazione complicata, lui la complica ulteriormente.
Sì, però hanno ceduto il nulla, è comunque uno che...
No, no, vabbè, no, 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 ma io ne faccio proprio una questione di singolo. Ne faccio una questione di singolo inserito in un contesto tecnico del genere, ecco. Aspettavo che andassero a puntare, non so, sinceramente sto blaterando senza sapere le situazioni salariali e tutto quanto, su dei veri specialisti dal punto di vista offensivo e difensivo, cosa che se no, sinceramente, a parte averli, mi sembra sia arrivato nient'altro. No, anche, certo, anche Lonnie Walker è un giocatore sicuramente interessante, ma che in un contesto del genere non c'entra niente, ecco.
No, ma non solo... Non solo, soprattutto il problema continua ad essere che al netto del pianto nel tiro da tre, il grosso problema di questa squadra continua a rimanere quello difensivo, e lo si è visto nella partita inaugurale, in cui comunque non hai perso perché hai sbagliato dei tiri da tre, hai perso perché ci sono state intere fasi della partita in cui era una festa di carnevale e in cui il tuo ruolo era essere la pentolaccia, cioè i Warriors facevano quello che volevano nel pitturato dei Lakers. I Warriors sono i campioni del mondo in carica, non c'è nessun problema, ma tante squadre fanno quello che vogliono. Lakers hanno una difesa ancora, e nonostante i tentativi di Darwin M di darci una regolata, assolutamente allo sbando, e con una difesa allo sbando poi il problema di mettere o non mettere tiri da tre diventa rilevante. Poi chiaro, se iniziano a tirare quel 17% si passa dalla tragedia alla farsa, però cioè, anche tirando bene da tre questa squadra non vince le partite lo stesso, perché le perde in difesa.
Io sono molto offeso dal fatto che mi si dice che Lonnie Walker qui non c'entra niente. Scusate, chi è l'agente di Lonnie Walker?
No, sempre
il contesto
tecnico.
Andiamo avanti.
Qui, però difendo il mio ex, no? Cioè non è certamente quello che l'hanno pagato, onestamente non è potessi aspettarti granché meglio. Cioè secondo me è meglio di Monk.
No, ma sicuro. Il problema è che qui è stato preso per metterlo subito accanto a LeBron, e sinceramente non è quel giocatore dallo stile di gioco, come chiamavano così.
Ma perché è clutch? Se non era clutch, manco lo guardavano.
Sì, enough capito, Lakers.
Però bisognerebbe arrivarci a un punto in cui la partita è clutch. Il problema, però.
Enough Lakers.
Okay.
A 45 e mezzo ci sono anche due squadre della Eastern Conference, in ordine alfabetico dal basso. Partiamo dai Toronto Raptors, così Toronto Raptors, i tifosi di Toronto Raptors si offenderanno perché è quello che fanno nella vita. In realtà poi ci sono vari motivi per cui potrebbero aver ragione. Uno di questi è che nelle ultime 10 stagioni nessuna squadra è stata vessata come loro dai bookmakers, perché i Raptors sono andati 9 volte over e una under, ripeto, unicum nell'NBA nelle ultime 10 stagioni. I Raptors sono appunto settimi a pari merito nell'est con l'altra squadra che affronteremo tra poco. L'anno scorso hanno vinto 48 partite, quest'anno la loro quota è 45 e mezzo. Vengono da un nono posto in difesa e un quindicesimo in attacco appunto nella stagione passata, e come dicevo prima hanno un problema intrinseco nella division, che è l'Atlantic, e i Raptors sarebbero i quarti dell'Atlantic appena sopra i Knicks, però poi dobbiamo valutare quanto veramente questa cosa sia valida, perché se dobbiamo vedere cosa sta succedendo in NBA, le due squadre nell'Atlantic, a parte i Celtics, sono favoritissimi, non ho la sirena sotto mano, la prenderò per quando parleremo di loro. Le altre due squadre dell'Atlantic Division sono i Sixers 0-3 e i Nets, che non commento, quindi vediamo insomma. Però teoricamente il calendario dei Raptors è bello tosto. Qui c'è un bell'ottimismo sui Raptors, 8 over di cui 3 forti e 2 soli under. Gli under sono di Vitto e mio, che quindi mi occuperò insomma di parlare di questa cosa, e qui presente abbiamo l'over forte di Fleccio e di Tim, vedete voi chi
tra Fleccio, insieme,
però. Tra Fleccio e Tim, uno dei due mi dica over forte dei Raptors, perché
se dipendesse da me semplicemente perché l'anno scorso secondo me hanno fatto una stagione, al di là dei risultati, come si dice classicamente, al di là del bene o del male, in cui secondo me hanno in qualche modo rinvertito i fasti del loro modo di fare pallacanestro, cioè no, non che l'avessero smarrita, per carità, ma hanno un po' ritrovato l'identità, e da un certo punto di vista secondo me Barts è stata la persona giusta al momento giusto, in qualche modo ha riaffermato quel modo di fare pallacanestro un po' alternativo, sempre attento alla difesa, un po' più evoluto rispetto la media running gun e spara delle squadre che vediamo lì passano almeno nel 60-70% dei casi. Al di là del fatto che Van Vliet, secondo me, in questo momento qui è overutilizzato in modo abbastanza lampante, dovrebbero un attimino toglierlo dal campo quando fa certe partite da 40-42 minuti, a un certo punto diventa dannoso. Ma insomma, al di là degli aspetti marginali, e questo lo è, sembra una squadra che ancora ha ben intenzionato a sviluppare. Mi aspetto da Precious, ad esempio, una stagione da sesto di un certo livello, e che in più ha un talento sopra media. Il problema è che ha tutto un talento, tra virgolette, difficile da mettere in evidenza, e che spesso e volentieri è un po' più da sofisticati che da normali fruitori della partita NBA. Però, insomma, in linea di massima io li vedo allenati bene, con un talento sopra media, e quindi non vedo perché non dovrebbero andare bene.
Sì,
Vai, 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 vai.
hanno una difesa che già l'anno scorso era a posto, ecco, non richiedeva niente. Hanno tutta una squadra, un roster interamente giovane, in crescita, con tanti margini, con tante possibilità di fare cose diverse. Sono una squadra estremamente fisica, insomma, una squadra che mette tantissima pressione sul ferro e tendenzialmente difende molto bene il proprio, quindi questa è sempre una bella, diciamo così, ricetta. Io non vedo, sinceramente, al netto di disastri dal punto di vista infortuni, che però vale per qualunque squadra, e quindi noi non li possiamo e non li dobbiamo considerare. Io non vedo motivi per cui dire i Toronto Raptors andranno male. Non vedo proprio quale sia lo scenario in cui vanno male, al netto dei disastri esogeni.
Chiaro, io parlo del mio under, premetto che non ho nulla contro i Toronto Raptors, ho tanti amici canadesi, compresi quelli che fanno League Pass da là con una VPN, ho anche tanti amici Raptors, invito tutti a seguire l'account Twitter @ChiocciolaButWithRaptors, che prende una faccia di un Velociraptor e la mette al posto di attori famosi in scene di film, è molto bello.
E soprattutto tanti amici che si offendono, quindi non è una novità per te
Però
offendere qualche.
esatto, offendere quelle persone, insomma, non è una cosa particolare. Però ne faccio semplicemente un discorso di preferisco le altre due o tre squadre che sono a questo punto, di cui parleremo oggi, e proprio per un discorso di numeri, cioè se qualcuno vince le partite, qualcun altro dovrà perdere, che è un po' il discorso inverso del tanking che succederà a fine stagione: se qualcuno perde le partite, cioè mezza lega, qualcun altro dovrà vincerle, quindi qualcuno avrà dei boost in termini di vittorie. Come Raptors sono un'ottima squadra sulla linea della scorsa stagione, ma sono anch'io un pochino preoccupato da quanto sono corti, perché possono sopportare tanti infortuni, ma non a Siakam e non a Van Vliet, e sono stati molto sani di recente, adesso non voglio gufargliela, però per grandi numeri potrebbe anche andare male. Tra l'altro Siakam ha fatto una tripla doppia senza nessunissimo senso e sta facendo il mostro, quindi molto belli Raptors, tutto quello che avete detto su di loro è assolutamente vero. Ne faccio proprio un discorso di far tornare i conti della mia tabellina di over-under, che quindi ovviamente sarà sbagliato perché il mio discorso sugli over-under, però sicuramente squadra laboratorio ce n'è una per North, per la lunghezza media dei giocatori e tutto il resto assolutamente valido.
Laboratorio offensivo, perché difensivamente a me mi danno una serenità che è assurda. E questa è la loro grandissima forza, secondo me, perché sono corti, siamo d'accordo, hanno già inserito Coloco subito appena arrivato dal college, bam, subito in
Anche
rotazione.
qualcuno di Miami l'ha inserito nella sedia in prima fila, tra
Sì, l'ho
l'altro.
visto, ci ho fatto caso, gli ho fatto caso nell'ultima partita, ci ho fatto che gli è piaciuto abbastanza, dice, infatti stai lì. Però ecco, detto questo, sono una squadra solida, corta, ma corta nel senso che i playoff questi fanno male, questi faranno malissimo quando ci arriveranno, che sia play-in, perché penso play-in a cavallo, mi viene da pensare con loro, ma anche durante la stagione questi sono solidissimi a livello difensivo. Non c'è un cattivo difensore all'interno della squadra, forse quello un pochino più è Gary Trent. Per il resto tutti, dal primo all'ultimo, sono gente che dietro
sa fare il suo lavoro non soltanto a livello individuale, ma soprattutto a livello di squadra. E poi davanti questi si possono permettere, appunto col lavoro che fanno dietro, di essere, come ha detto giustamente Fazio, un laboratorio a livello offensivo, un laboratorio molto, molto interessante. E Nurs, secondo me, rimane sempre uno dei primi, al momento, tre allenatori NBA.
Bene, con la stessa quota Las Vegas propone gli Atlanta Hawks, l'anno scorso abbastanza deludenti con 43 vittorie, dopo invece dei grandi playoff, due stagioni fa, hanno una division molto facile, perché la Southeast obiettivamente è molto molto facile e include squadre leggendarie come gli Orlando Magic, gli Washington Wizards e gli Charlotte Hornets. L'anno scorso secondo miglior attacco dell'NBA, 26esima difesa, insomma molto raro vedere una delle due componenti super super super, l'altra super super schifosa, e mediamente trattati in modo equo dai bookmakers, 5 over e 5 under nelle ultime 10 stagioni. Noi siamo molto ottimisti sugli Atlanta Hawks, sono solo due under, che sono di Shaw e mio tra i presenti, e un over forte che è di Nick, quindi dato che io ho fatto prima Shaw, mo tocca a te, l'over forte di Nick contro l'under di Shaw sugli Atlanta Hawks, che come quota hanno 45-5, appunto la stessa dei Lakers.
Conta anche me tra gli under, che non lo cambio, perché sinceramente non
vai,
è...
va bene, cambio, vai.
Alzo le mani, posso cambiare il mio...
Certo.
Under, assolutamente.
Guarda,
quindi siamo diventati
ottimisti a pessimisti in tre secondi netti, grandissimi.
Rettifico,
quando abbiamo dire detto, nulla, li ho già convinti. Hai visto?
Siamo alla pari. Show hai veramente una capacità di manipolare le persone.
Peraltro, dopo che hanno vinto le prime due partite di 30 punti combinati.
Ma infatti,
vai, sì,
è il timore dei coppini. Vedi cosa no, fa,
non è una rubrica che fai primavera e poi mi insegnate che non è che la prima settimana regular season sia assolutamente, insomma.
Ah no, Show ha schioccato le dita, la gente ha pensato che quel rumore non fosse lo schiocco delle dita ma il coppino, e si è terrorizzata ed è cambiata.
No, allora io sono non mi ha mai fatto impazzire, ho qualche dubbio sulla convivenza di Young e di DeJounte Murray, soprattutto sul fatto che dando via Werther hanno tolto uno che era un buon equilibratore dell'attacco. Adesso quell'attacco lì secondo me ha tante bocche da fuoco, infatti l'anno scorso erano secondi come offensive rating, però devono trovare una chimica. Adesso trovarla contro, cosa hanno giocato contro Washington e contro Houston e Orlando, voglio dire, no, non è così difficile, infatti hanno fatto bene. Secondo me, se devo giocarmi una squadra che performerà male da qui alla fine della stagione rispetto a quello che ci si aspetta, sono gli Hawks.
Io aggiungo a questo che credo aver visto più partite di tutti qui dentro di DeJounte Murray, non è necessariamente un merito, considerando gli sport dell'anno scorso, e anche quelli di due anni fa, cioè con DeRozan che faceva portatore di palla principale, è finita malissimo, perché... a un certo punto ha ceduto lui, uno dei due doveva tra virgolette rimetterci qualcosa, l'ha fatto DeJounte, e poi linea di massima il suo contributo in attacco di solito arriva nelle partite complesse in 15 secondi di palleggio e nel tiro dalla media. Qua mi sembra complicato che faccia la stessa cosa, e io guardavo le statistiche che, come detto prima, sono assolutamente da prendere con le molle, perché sia in positivo che in negativo fa esattamente la stessa cosa, ma io vedo che Young nelle prime due partite ha tirato col 30% dal campo, che non se ne è accorto nessuno perché hanno demolito le altre due, però ha tirato col 30% dal campo, che sicuramente anche la peggiore delle ipotesi si stabilizzerà, però ecco, sposo la tesi del de Show, magari prenderemo una cantonata, però io prima li vedo che giocano assieme bene, e poi per il resto è una squadra che l'anno scorso era disordinata, distratta in difesa, e non credo che se ci metti la patch di Murray improvvisamente è una squadra competente dietro, è allenata così così, secondo me questo è, con tutto il rispetto, uno dei peggiori allenatori NBA con Doc Rivers che io lì. E quindi
guarda che Jeff Van Gundy ti direbbe che McMillan è uno dei più sottovalutati, e gli risponderei ok, quindi mettilo una classifica di allenatore NBA, cioè è sottovalutato quindi davanti a chi lo metteresti, quelli che stanno davanti a lui? Perché la domanda è questa. Uno mi può anche dire McMillan è sottovalutato. Sì, va bene. Quindi quali sono i 25, quali dei 25 davanti a lui li metteresti sotto? Nessuno, e allora non è sottovalutato.
No, ma sai, se tu lo consideri che anziché essere il 29esimo allenatore NBA, il 28esimo, lo stai sottovalutando.
Certo, certo. Nick, perché overforte?
Ah, io sono assolutamente contrario a quello che avete detto finora, anzi, assolutamente in disaccordo. Qui l'over-under è di 3 vittorie più dell'anno scorso. E stiamo valutando una squadra che l'anno scorso è partita malissimo, che ha trovato un assetto dopo aver ceduto ai Knicks Cam Reddish, che evidentemente dava problemi di... era il secondo anno di filo in cui insomma Cam Reddish esce dalle rotazioni e gli Hawks rifioriscono. Quindi stiamo parlando comunque di una squadra che è una seconda parte di stagione positiva. Vedi,
il discorso, ma quest'anno non possono togliere Cam Reddish dalle rotazioni.
Quest'anno non posso togliere Cam Reddish, ma sono già partiti senza Cam Reddish, quindi lo vedo da... si sono portati avanti. È una squadra quindi fondamentalmente che è, se guardiamo il discorso che facevo prima dei Bulls, si conferma secondo me nel trend in salita e ha solo aggiunto, perché DeJounte Murray su Werther posso capire che non vi piace, posso capire il rancore, posso capire quello che volete, ma è un upgrade spaventoso e si mixa con Trae Young molto molto meglio, sembrano veramente fatti stare uno per l'altro. Aggiungo che secondo me forse stiamo facendo un attimo l'errore che abbiamo fatto l'anno scorso per i Bulls, nel senso, non sono io altissimo su come si stanno muovendo per il lungo termine gli Hawks, perché secondo me hanno pagato veramente tanto DeJounte Murray, hanno fondamentalmente fatto un all-in su questo core che non so quanto arriverà in fondo, quanto avanti arriverà, e può essere anche che il picco degli Hawks sia stato quello di 2 anni fa, fondamentalmente abbiamo fatto la finale di conference, hanno detto che ci ritorneranno, sebbene magari avranno squadre più forti avanti e quant'altro. Però questa squadra quest'anno sono sicuramente meglio di quelli che erano l'anno scorso. Hanno messo dentro persone competenti, fondamentalmente dei difensori ne hanno messi dentro. Poi, per carità, con Trae Young non è mai facile trovarti una difesa che funziona, ma quello è. Sono partiti anche piuttosto bene. Se il problema è che nelle prime 2 partite Trae Young tira il 30% e questi vincono di media 15.
No, ma non era solo quel è una forzativa, nel senso che Murray non è un 2, non ho alcun tipo di rancore, anzi, ci sono affezionato, ci mancherebbe, se va bene, a me alla fine è solo piacere, l'ho visto tra virgolette crescere, ci mancherebbe. È proprio un discorso di, l'ho visto faticare con un altro attore di palla dominante e a sua volta limitato. E poi l'anno scorso uno dei motivi per cui l'anno scorso è esploso è perché fondamentalmente ha fatto tutto lui, cioè la palla in mano era la sua. Coderozan, io ho sto ricordo che non mi lascia molto tranquillo, però potersi, cioè quello che hai detto tu non è del tutto errato, effettivamente non è che c'è
credo avrà anche altri spazi, perché non è che Trae Young puoi tenerlo in single coverage tutta la partita, cioè quando comincia a accendersi ne spari due, ma Murray ha tanti spazi a muoversi meglio rispetto all'anno scorso, quindi c'è anche quella parte lì, e poi cioè, non è nemmeno più necessario che porti palla per così tante, può anche semplicemente usarlo come per atletismo e per dal punto di vista difensivo. E poi, insomma, c'è anche Bogdanovic lì, cioè, secondo me è un backcourt esageratamente buono. Cioè, poi per carità, neanche a me McMillan fa impazzire. Ripeto, io non credo che questa squadra farà chissà cosa, che siano destinati a chissà quali astri, però a me sembra una squadra che è migliorata rispetto all'anno scorso, neanche di poco.
Farei un passo avanti, mentre sta per finire un primo tempo leggendario a Los Angeles, poi ne parleremo un attimo, e affrontiamo i Cleveland Cavaliers. Secondi nella Central Division, abbastanza insomma avvantaggiati rispetto ad altre squadre della conference dalla presenza di Pacers e Pistons ed eventualmente Bulls, dovessero andare male nella division. L'anno scorso i Cavs forse la sorpresa della stagione con 44 vittorie e poi un finale decisamente in calando, ma perché sono morti tutti, con una difesa assolutamente eccezionale, quinto posto, risultato del tutto inatteso, e il 20esimo attacco. Come sappiamo, hanno provato ad ovviare a questa cosa inserendo praticamente l'NBA che esprime tutto il suo valore nella metà campo offensiva come Donovan Mitchell. La loro quota appunto è 47,5. Negli ultimi 10 anni 3 volte over e 7 volte under, quindi una squadra che di solito i bookmakers trattano abbastanza bene e che va meglio, cioè che va peggio insomma di come i bookmakers prevedono. Qui c'è un bel ottimismo sui Cavs, almeno da chi ha espresso una posizione forte, ma complessivamente siamo pari quindi ci sono 5 over e 5 under, ma gli under sono tutti normali e ci sono ben 3 over forti di Vitto, di Ciombe e di Tim, che quindi ovviamente si preoccuperà di difendere questa posizione. Gli altri presenti sono Bro e Fleccio over, mentre io, Nick e Show siamo under. Quindi Tim, vai con l'over forte sui Cavs e poi vediamo chi si occupa dell'under.
Premesso che qualche dubbio a livello di abbondanza ce l'ho, perché nel senso abbiamo già visto che mettere come uno Shanghai, tra virgolette, tanti giocatori forti, spesso e volentieri, non è di per sé un fattore solo positivo se parliamo di partite vinte. Qui l'anno scorso il miracolo è stato che, tolto Sexton, che tra virgolette poverino si è fatto anche male, quindi non è stato necessariamente anche solo colpa sua o tra virgolette merito della sua assenza, hanno trovato a un certo punto una quadra, una chimica che raramente le squadre in costruzione hanno. Da questo punto di vista Kevin Love è stato sicuramente funzionale, tra virgolette ha dimostrato di avere un senso, cosa che io sinceramente non avrei sospettato fino all'anno scorso, e gli è uscito fuori Mobley, che abbiamo sempre detto fino all'anno scorso, cioè fino a pochi mesi prima della nomina a Roy, che era probabilmente lui quello che meritava da un punto di vista pratico, ma anche perché ha cominciato insomma il titolo, per quanto valga. E poi hanno avuto la grande abilità di ritirare su la carriera di Jarrett Allen, tirando su una specie di Twin Tower moderna. Io li vedo più sinceramente, non capisco come siano riusciti a mescolare così bene Anthony Towns e Gobert, e alla fine sei ancora più ottimista, non che siano più forti, ma in generale proprio come riescono a miscelarsi bene. E poi Garland l'anno scorso, le ultime 25 partite di Garland, wow, cioè se ne è parlato poco, anche perché insomma guardare le ultime 20 partite di Cleveland onestamente non era da tutti, però cioè veramente clamorose. Ho qualche dubbio su Mitchell, nel senso non perché non sia bravo, perché è una macchina 25+5, ma perché metterlo dietro sto impianto offensivo può darsi che alla lunga potrebbe creare dei piccoli problemi, però in generale.
Va bene, chi vuole occuparsi dell'under dei Cavs? Nick, Show?
Io inizio dicendo che secondo me quest'anno ancora di più Allen si vedrà sbucare dalle fottute pareti, soprattutto quando giocherà Mitchell, e giocherà tanto ovviamente, ma giustamente anche perché hanno cambiato un po' quello che è l'assetto difensivo, e ci saranno un po' più di buchi, quindi secondo me quel quinto posto di defensive rating che avevano l'anno scorso quest'anno funzionerà solo se ci sarà Allen, che veramente fa il giocatore di pallavolo lì dietro, se no vacillerà. E vuol dire che devono comunque migliorare una stagione in cui hanno overperformato. No, secondo me il grosso dubbio è quello, che non riusciranno a mantenere quel quinto posto di defensive rating mettendo un difensore veramente sotto media come Mitchell, che giocherà tantissimo, e quindi Allen si vedrà, dovrà fare gli straordinari.
Se, in realtà, se tu hai un rim protector di livello, e i Cavs ne hanno probabilmente almeno due di rim protector di livello, in realtà tu puoi aiutare un giocatore che in sé per sé difensivamente non è eccelso, perché gli chiedi semplicemente di spingere e di indirizzare gli attaccanti verso il rim protector, e secondo me una cosa così Mitchell la può fare tranquillamente. Cioè è un tipo di difesa che non gli richiede neanche un eccessivo dispendio di energie, quindi è vero che in assoluto Mitchell è un difensore rivedibile, però in un contesto non è uno di quei giocatori che sono proprio geneticamente impossibilitati a difendere. Comunque il fisico ce l'ha, è massiccio, è reattivo, certo non ha mai voluto difendere, non ha mai saputo difendere, ma in un contesto giusto secondo me può venire fuori una difesa, può restare una difesa eccellente e avere solo in più diciamo così la potenza offensiva di Mitchell senza subirlo in difesa.
Prima ci chiedevamo chi fossero i tiratori decenti Lakers. La partita in corso che è arrivata all'intervallo ci dà la risposta, perché un solo giocatore dei Lakers nel primo tempo ha segnato una tripla, Austin Reeves, ed è 1 su 16 per i Lakers da 3. tutto molto bello.
Sì, quando prima dicevano tireranno sempre 17%, tirano 6. Potrebbero fare anche peggio.
So. Tirano 6, esatto. Va bene, sui Cavs avete altro?
Mi sembra un pelo presto per un over-under del genere, perché mi piacciucchiano, ma è un over-under difficile questo qua. Però mi sembra comunque leggermente alto, perché ci saranno degli equilibri da trovare. Io non so quanto possano reggere con un backcourt del genere, sono sicuramente delle cose da aggiustare. L'inserimento di Mitchell non potrà essere così immediato, e comunque parliamo di una squadra che l'anno scorso ha leggermente overachieved e comunque non ha fatto i playoff. Però ecco, è uno di quei over-under che mi ha messo in crisi, ma sono decisamente interessanti.
Bene, la squadra successiva è una squadra che condivide con i Timberwolves lo stesso quindi ragionamento estivo, quindi abbiamo forse overperformato, non abbiamo la possibilità di prendere nessuno mai in free agency o cose del genere, c'è in giro un giocatore che teoricamente risolve il nostro need, anche se poi ci sono delle cose da sistemare, e mettiamo quello che abbiamo. I Cavs sono una squadra tra virgolette debole in attacco e hanno preso un grandissimo attaccante che è Donovan Mitchell. I Timberwolves, quota 48,5, è una squadra tra virgolette debole in difesa, hanno preso probabilmente il miglior difensore regular season che esista, cioè Rudy Gobert. I Timberwolves per Las Vegas sono la quinta squadra dell'Ovest a pari merito però col mondo, e dopo ci arriveremo a tutte le altre. Quindi qua Las Vegas Ponzio Pilatesca, ma lo siamo tutti, credo, perché qua è veramente un fottuto casino capire chi andrà bene e chi andrà male di queste 4, 5, 6 squadre. Comunque 48,5 rispetto al 46 della scorsa stagione. L'anno scorso Timberwolves settimi in attacco e tredicesimi in difesa, hanno il vantaggio di essere nella division probabilmente più facile di tutta la NBA. Ci sono dentro i Jazz, i Thunder e i Blazers, oltre poi vabbè ai Nuggets. Timberwolves che storicamente deludono le aspettative o vengono trattati eccessivamente bene dai bookmakers, perché 7 volte under nelle ultime 10 stagioni. Qui c'è un lieve ottimismo, ci sono 4 under, 6 over, di cui uno forte. L'over forte è di Tatone, che probabilmente grida Anthony Edwards. Tra i presenti abbiamo under il bro Nick e Tim, e over io, Fleccio e Show, quindi anche qua dentro siamo divisi esattamente al 50%. Chi vuole intervenga, insomma, sui tanto.
Il problema, almeno quello che fotografo io, è che l'anno scorso è stata una bella stagione, al di là dell'over performance o meno, nel senso che al di là del record sembrava essere imboccato la strada giusta, sembra, non è giusto parlare al passato, all'imperfetto. Però hanno comunque scelto una strada complessa, cioè sono andati a strutturare mettendo il loro giocatore più delicato da un punto di vista di meccanismi e di tenuta della squadra, che è Towns, in un contesto in cui già faceva fatica in difesa, non riuscivi a nasconderlo, lo hai fatto giocare 4 e gli hai messo vicino un difensore della Madonna, insomma, che sperano sostanzialmente che da solo costruisca un sistema difensivo, cosa che ai Jets ha fatto. Però nei Jets c'aveva molto più margine di manovra e linea di massima veniva surrogato, compensato spesso e volentieri anche da 4 piccoli. Con uno come Towns che deve giocare alla Robin Lopez, non so quanto possa funzionare, e soprattutto nelle prime partite, cosa che non immaginavo, ho fatto l'over under, già Edwards si è rotto le palle. Ho già detto no ragazzi, speriamo di giocare con il quintetto più basso possibile, perché non riesco ad avere spazio e a fare le cose che facevo l'anno scorso. 2 più 2 fa 4, e se già cominciamo, poi magari è solo un piccolo, un'increspatura sulle onde e da domani va tutto bene. Però io, è la costruzione più complessa e più ambiziosa che abbiamo visto in vita mia, mettere nel 2022 due lunghi di quel tipo con delle caratteristiche così porose da parte di uno in difesa e dall'altro in attacco. E quindi, ditemi voi.
Via gli ottimisti, quindi Fleccio o Show, se volete faccio io.
L'ottimismo secondo me deriva dal fatto che nel momento in cui tu hai Gobert, la tua squadra difensivamente è una squadra che in regular season sposta, e per essere, un'ottima squadra tu curti basta un dignitoso talento offensivo. qui mi sembra che di talento ce ne sia ben più che dignitoso. Certo, giustamente quello che dice Tim è tutto giusto, ci saranno delle ruvidità da limare, sono già emerse. D'altra parte è una squadra, diciamo così, che cambia tutto mettendo Gobert, quindi giustamente cambiano le spaziature, cambiano i principi difensivi, cambia anche quello che vuoi e devi fare nel bene e nel male, e quindi magari ci metteranno un po' per trovare l'assestamento giusto, però una squadra che il cui talento offensivo nessuno l'ha mai negato, ci aggiungi un mamma santissima difensivo, secondo me basta questo. E in più c'è anche un altro aspetto rispetto ad altre realtà, qui c'è anche una questione di diciamo così di una società che si sta sviluppando in crescita, che sta andando in non so come dire, dal punto di vista della convinzione, dell'attenzione, del crescere organicamente, sta facendo tutto giusto. Ecco, non è una cosa buttata lì estemporanea, tipo Prokhorov ai Nets che arriva e compra giocatori, ma non c'è nulla sotto. Qui c'è un progetto che sta andando avanti da anni, si sta sviluppando in un certo modo, e questo sembra il modo migliore per fare lo step successivo. Poi se si parla di dove ti porterà questo step successivo, allora lì diventa un pochino più spinosa la questione, ma per gli over-under basta questo.
Il mio dubbio è legato, cioè fondamentalmente la squadra è buona, non è che, cioè, soprattutto vedendo quello che è successo l'anno scorso e vedendo comunque che appunto ne stanno preso Gobert, tenderei ad essere abbastanza positivo. Io offensivamente faccio fatica a vedere, che fondamentalmente ha detto anche Tim, c'è tanta estemporaneità su alcuni giocatori, che io la mia paura è che possa arrivare a rompere qualcosa. Cioè ci deve essere una ottima gestione da parte di Finch, appunto, delle personalità del possesso a livello offensivo, perché non è assolutamente facile, perché poi loro non mancano anche di, appunto, di questi giocatori che possono sorprendere per stare in quintetto. Ora, per esempio, c'è Jalen McDaniels in quintetto, che aiuta appunto la lunghezza di una difesa che abbraccia infinite e tutto quanto, ma penso che serva anche lì per creare un pochino di equilibrio per quanto riguarda quello che possono dare appunto Russell, Edwards e Towns in difesa, perché sennò veramente anche qui, come si diceva prima, il Cleveland si rischia di vedersi veramente arrivare da tutte le parti. Questo, diciamo, difensivamente sono facili secondo me da mettere a posto appunto dalla presenza di Gobert, un pochino più difficile dal punto di vista offensivo, secondo me, cioè della serie. Avranno le loro partite dove faranno veramente 130 punti con una semplicità imbarazzante e bellissima da vedere. La mia paura è quante saranno invece che finiscono per contarsi possessi, nel senso ora te, ora io, ora voi e tutto quanto. Quindi questo è il mio unico dubbio su questa squadra, che però è un dubbio che sinceramente Mattarelli, se devo mettere un under rispetto ad altre, pensavo di metterlo qui, ecco.
Nella stessa tonnara, quindi 48 vittorie e mezzo Western Conference, sono altre due squadre, sempre in ordine alfabetico rovesciato, tocca ai Memphis Grizzlies, che l'anno scorso ne hanno vinte 56, col quarto attacco, la sesta difesa, secondo posto nella NBA, oltre che nella conference. Quest'anno la quota è a 48 e mezzo, quindi 8 vittorie in meno.
Ma anche qui, ma che quota è?
Qui ci sono 10 over, di cui 7 forti. Quindi non so come altro dirla questa cosa.
Ma che cazzo di quota è? Ma come 48?
Mi chiedo cosa debbano fare per scendere così tanto rispetto a una squadra che comunque è in crescita.
Hanno perso due giocatori, Melton e Kyle Anderson, che erano comunque parte integrante della loro rotazione. Hanno perso Jaren Jackson Jr. fino a boh, non si sa, vediamo, per infortunio. E più o meno basta. Ci saranno miglioramenti interni di Ja Morant, di Bane, di un sacco di gente che sta già giocando, senza dovrebbe esserci motivo per farlo, ma sta già giocando, migliorerà Zaire Williams, c'è Aldama, c'è quella gente lì, la quota qui è... Cioè, uno può avere dei dubbi sui Grizzlies, tu puoi tranquillamente dirmi, ma sì, 56 non le rifanno, siamo d'accordo, ci può stare, 48 e mezzo è un po' bassina. L'Ovest è tosto, la division però è abbastanza facile, non so, io ho messo un over moderato semplicemente perché appunto c'è un sacco di concorrenza, però comunque un 8 e mezzo in assoluto sono tantine, non poche, ma questa è una squadra che ha già dimostrato di avere tutti gli ingredienti buoni, ecco.
Io ho messo l'over moderato e non forte semplicemente perché è una squadra che ha già fatto, diciamo così, la statement season l'anno scorso e quindi quest'anno non è che abbia necessità di fare chissà quante vittorie regular season. Se si dovessero trovare che sono a 46 vittorie all'ultima giornata, non è che mettono tutti per farne una in più, naturalmente si riposeranno nell'ultima
anche giornata, perché sarebbero per under comunque se fossero 46 all'ultima giornata.
Beh, sì, esatto,
ma magari vincono di tante, vale doppio.
Okay, vale tre, va bene,
vale tre.
Uguale, al solito mi gioco la carta uguale, no, nel senso che può darsi che se la stagione, se a un certo momento la stagione si trovano ad avere una, due, tre vittorie in meno di quelle che si immaginavano, per loro non sarà un problema, tanto per loro si ragiona in termini di playoff, non in termini di arrivare secondo, terzo, quarto nella conference.
Altro?
Ma io sono qualche anno che ogni volta che facciamo Over Under mi inalbero per quella che sono le quote rispettate ai Grizzlies. Io non capisco perché ogni anno sui Grizzlies chi scommette presume che debbano fare peggio o no, lo standard per loro non è mai abbastanza alto. Cioè due anni fa hanno fatto i playoff, poi hanno fatto una signora regular season, tre anni fa hanno fatto i playoff, due anni fa hanno rifatto i playoff con molta calma senza fare il play, l'anno scorso hanno dominato. Cioè, quest'anno mi venite a dire che è una squadra che fa il play-in giù di lì? Ma per quale motivo? Cioè, sono giovani, sono una squadra in crescita, non è una squadra che sta perdendo pezzi o sono vecchi o chissà se sono che sta in Londra. Poi, come dice Faz, magari mi dici, guarda, 56 non le rifanno. Però allora l'over-under è 54, 53 non è 48.
Questi si inseriscono, cioè, inseriscono veramente come tasselli del puzzle doppioni, cioè perché era Melton e Henderson e l'altro che è andato, giusto? Mi sembra che possono essere elementi su cui poter piangere, perché sinceramente il loro rapporto era notevole l'anno scorso.
Non lo so, sei un tifoso dei Celtics?
Direi proprio di no.
Allora non puoi piangere, è prerogativa, non si può, mi spiace.
No, ok, va bene, però quello che volevo arrivare a dire è che poi arrivi pronti e attenti via a cazzo anche Jalen Jackson e poi in campo Santi Aldama, David Roddy e Jake LaRavia, dici questi giocano da 5 anni qui, perché non c'è, cioè, hanno questa grandissima forza di inserire sempre nel momento giusto, di agire nel draft. Ora loro sono veramente quelli che il draft Twitter porta in gloria come se fossero portatori del pensiero unico, ma c'è un motivo anche per questa cosa qui. Però sinceramente loro spingono tantissimo su quello, sul miglioramento che possono fare, su elementi che già hanno, su elementi che possono, che individuano appunto come perfetti per questa cosa qui. Tra l'altro loro non gli ha ancora giocato Zaire, se non mi sbaglio, che è quello che l'anno scorso secondo me ha fatto dei passi assurdi in avanti, che io quest'anno vorrei vedere con grandissima attenzione. Però ecco, Ja Morant è ormai una stella, penso, certificata, che non vedo l'ora di vedere la prossima playoff per vedere la chip on his shoulder e tutto quanto. Il resto sono tutti perfettamente integrati nell'idea di pallacanestro di Jenkins. Quindi, cioè, sinceramente anche loro mi danno una serenità a vederli giocare, che sinceramente quella quota mi sembra abbastanza bassa, ecco, per non dire altro.
E in quella division, diciamo, sono bastine le vittorie degli altri, perché sono loro e
hanno tolto le vittorie
sostanzialmente.
Hanno tolto le vittorie a loro per darle a Lakers, credo.
paura.
Vabbè, lì dentro ci sono gli Spurs e i Rockets, cioè come la Northwest con i Jets e i Thunder ci sono due squadre cuscinetto, poi vabbè c'è quella con Magic, Hornets e Wizards che è una cosa a parte, come quando vedi i gironi mondiali con da una parte tipo quattro potenziali finaliste e dall'altra la squadra più forte che è tipo la Polonia, senza offesa, però vabbè insomma è successa così. Va bene, l'ultima squadra di cui parliamo oggi ed è l'ultima squadra della Western Conference con la quota over-under a 48,5, quindi alla pari esattamente con i Timberwolves e i Grizzlies, ed è alla pari con i Grizzlies anche perché all'interno della division sono i Dallas Mavericks, vincitore l'anno scorso di 52 partite con il 14° attacco, la settima difesa che è stata stesso discorso che abbiamo fatto per i Cavs, forse uno dei dati più sorprendenti dell'intera stagione, insomma, che i Mavs in mano a Kidd avevano ottenuto quel risultato. Come abbiamo detto, division abbastanza facile, storicamente più o meno alla pari con le quote bookmaker, sono andati 4 volte over e 6 volte under. Qui c'è un po' un macello perché sono 5 under, 3 over e 2 over forti, quindi pareri abbastanza discordanti, over forti per Shaw e per il Bro, under tra i presenti solo per Fletch, che quindi deve rispondere di questo under, e poi over semplice per me, per Nick e per Tim, quindi l'over forte di Shaw o del Bro contro l'under di Fleccio.
Posso partire con l'over? Posso partire?
Sì, non credo che ci sia per forza l'obbligo di partire con l'under, abbiamo fatto il cazzo che volevamo fino adesso. Quindi, sì.
Esatto, però vabbè.
Così chiedo, no, per dire, no, permesso, si sa mai. Per dire,
cerco,
certo,
di essere, sì, cordiale, sì. Cerco di essere cordiale, cerco di essere. Luka Doncic penso che porterà questa squadra dove vuole lui, e mi sembra abbastanza maturo il discorso per considerarlo il più forte candidato per il titolo di MVP, e se lo fa, lo farà con la squadra, non lo farà in solitaria, perché magari verrà visto appunto come prestazione personale, ma da questo punto di vista Doncic mi sembra che sia il concetto di valuable per il discorso appunto per le sorti della squadra, penso sia totale, e lui sinceramente penso sappia benissimo e sappia gestire benissimo questa situazione e possa farlo per tutta la stagione. Penso che la partenza di Brunson non valga quelle 4 vittorie perse rispetto alla quota proposta e le vittorie dell'anno scorso. E
tra l'altro, se non mi ricordo male, perché sto facendo fatica a ricordare ultimamente, come avete capito, l'altro anno non erano partiti benissimo. Quindi l'anno scorso hanno fatto 52 vittorie partendo un po' sottotono, ecco.
Mm-hmm. No, ma loro se li guardi a livello di roster dici no, under pieno. Però ecco, se noi prima parlavamo dei Lakers dicendo sì, ci sono nomi e tutto quanto, però se vai a vedere nel concreto, Gregari, tutto quanto, a me secondo me i Mavericks sono fatti su Doncic, la squadra che doveva fare su LeBron. Semplicemente, e per questo motivo secondo me Doncic finirà ad essere MVP e i Mavericks finiranno con più di 49 vittorie sicuramente, anche perché Christian Wood dove non deve pensare ma deve soltanto agire, penso sia una situazione migliore per lui.
Diciamo Christian Wood premio lancia fiamme della prima settimana, perché sì, per adesso tutto a posto, poi si vedrà. Shaw ti ricordi abbastanza bene, quindi la partenza è stata ottima, poi sono un po' piantati, erano 18-18 a Capodanno, e poi hanno infilato una bella serie di vittorie, sono andati una decina di partite sopra, anzi 15 partite sopra il 50%. Quindi, beh, bravo Shaw, bravo. Vai Fleccio con l'under.
Ma allora, premesso che non è che l'under significhi che penso che ne vinceranno 35, arriveranno vicini ma sotto, per un motivo secondo me molto semplice, che Doncic quest'anno non vuole vincere l'MVP, vuole confermare quello che hanno fatto i playoff l'anno scorso, e per confermare quello che ha fatto i playoff l'anno scorso, che è stato probabilmente un overachieving, ha necessità di respirare un po' in regular season, cioè non può fare tutto lui in regular season. E questa però, come dice Bro, è una squadra costruita su Doncic e quelli messi lì al servizio di Doncic. Se Doncic si prende, non dico qualche partita di diciamo così, da stare seduto in panchina, ma si prende anche solo qualche quarto di riposo, di respiro, questa squadra obiettivamente non è a livello delle altre top 4-5 della Western Conference. Quindi secondo me ecco, cercheranno di andare un pochino più in regime di regolarità e di risparmio energetico in regular season, perché poi la loro vera impresa, il vero momento in cui gli serviranno 45 minuti di Doncic tutte le sere, saranno i playoff, e non possono permettersi di arrivarci con un Doncic spremuto per fare qualche vittoria in più in regular season, che a loro non serve a nulla.
È anche vero che andare under a questa quota significa finire al play-in. Quindi non lo so se questa cosa del non gli serve le vittorie eccetera eccetera così,
però è così, senso, vera. Ad ovest qualcuno che non dovrebbe andare, ovvio, più al play-in
ci andrà, a est figurati a ovest, cioè, abbiamo parlato finora appunto di squadre guardando queste quote, adesso poi si può essere d'accordo o meno sulla teorica top 4, ma mi sa che più o meno non ci va lontano. Qui abbiamo appunto Memphis, Dallas e Minnesota pari al quinto posto, quindi almeno una tra Memphis, Dallas e Minnesota, se sopra si va come previsto, farà il play-in. Quindi è ovvio che qualcuno ci finisce per forza.
Sì, potrebbe anche finirci qualcuno sopra ancora, cioè, non lo escluderei, sì, questa cosa. Trovo sta abbastanza incasinato.
Quindi sì, sì, questo è verissimo. Non so, esatto, sul piatto della bilancia dei Mavs dove stiano rispettivamente il arrivare tra le prime sei ed evitare il play-in, o fregarsene perché tanto il play-in sia convinto di vincerlo, così questo tipo, poi sai, puoi anche essere convinto, ma ti becchi la giornata sbagliata e non ci puoi fare niente.
Comunque, per me questo qua era una quota veramente difficile da, sì, da inquadrare, perché allora, perdi Brunson e metti dentro Wood, metti dentro McGee che qualcosa difensivamente è giusto, cioè non è chiarissimo se questa squadra ha fatto un upgrade o un downgrade a livello di roster. Ovviamente ti aspetti che Doncic cresca ancora, tra parentesi è il mio favorito a vincere la MVP quest'anno.
È tornato comunque Timar 2 giugno, che l'anno scorso non c'era, quindi se la Mavs da questo punto di vista è fuori Brunson, dentro Wood e Timar 2 giugno, ecco.
Sì, però insomma Brunson l'anno scorso si è fatto molto bene, ha fatto una seconda parte di stagione che non ti dico che era a livello star, ma comunque un rendimento veramente alto, e non so se entrambi riusciranno a portartelo. Quindi, nel senso, faccio veramente fatica. Poi, come dicevamo, l'Ovest non è semplicissimo. Cioè, io ho messo over perché tutto sommato penso che non dovrebbero peggiorare troppo il loro record. Non credo sia un downgrade negativo. Però davvero, ti becchi quello che vuoi, un mese che non ci sta fuori così via, magari scendi di parecchio, magari no. Cioè, non so, questo come ha messo veramente in crisi l'Overunder, mentre c'erano degli altri che non avevano senso, tipo Memphis, tipo i Lakers, roba così, questo qua non... Questo ha messo veramente in difficoltà. Non so, sono curioso di vedere anche i nostri ascoltatori cosa hanno messo.
Allora, vediamo se hanno fatto i conti i nostri ascoltatori, perché vedo un sacco di numerelli, ma non ci sono. Sì, ok, i nostri ascoltatori hanno messo 19 over, di cui 4 forti, e 24 under, di cui forti. Quindi... molto divisi, grosso modo 55% sull'under e 45% sull'over, però anche lì molto dubbio. Mm-hmm. Ed è comprensibile, appunto, difficile veramente, come ripeto, sarà difficilissimo insomma districarsi nella tonnara qua dell'ovest a questo punto, e potranno subentrare questioni come infortuni, fortune, sfighe, cose del genere. Però insomma, tra finire quinti e finire ottavi potrebbero passare 3 vittorie, potrebbe anche passare il destino di una stagione intera, quindi no, non bellissimo.
3 vittorie una settimana, sì. Veramente.
Sì, una settimana di regolazione. Assolutamente. Va bene, direi che per oggi abbiamo finito. Non so se avete altre cose da aggiungere mentre continua uno spettacolo pietoso a Los Angeles. Però sembra che stiano segnando leggermente di più nel terzo quarto. Sono un filo più brillanti, o forse no.
Sembra, ti ingannano così poi.
Sembra.
Una partita brutta dal risultato vincente, vero?
Intanto, stranamente, Beverly ha fatto fallo, cosa che non fa mai, proprio, non succede mai di fare fallo a Patrick Beverly su una tripla di Lillard, quindi su questa cosa di quella partita io potrei anche chiudere. E quindi niente, insomma, ci sentiamo settimana prossima per l'ultima parte in teoria degli over-under con le teoriche contender. Poi vediamo, ripartiremo dai Miami Heat, ultima squadra a 48 e mezzo, ma essendo sull'altra costa. L'abbiamo tenuta un attimo in sospeso. Ciao Lore!
Ciao a tutti, buona settimana!
Ciao Show!
Ciao a tutti, alla prossima!
Ciao Time!
Ciao a tutti, Spurs perdete, per favore!
Ciao Fleccio!
A tutti!
Ciao Nick!
Ciao a tutti, Spurs perdete, a meno che...
Sì.
Io non ho bisogno di chiedere ai Magic di perdere, grazie a tutti della presenza, grazie a chi ci ascolta, grazie, ciao! E... Alla prossima!